Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte sesta, il capitolo intitolato Ho fatto la mia parte. Associandosi regolarmente con Srila Prabhupada e leggendo la Bhagavad Gita, Todam cominciò a sentirsi più incline alla coscienza di Krishna che alla scienza materiale e alla fine diventò un discepolo di Srila Prabhupada, accettando l'iniziazione con il nome di Svarupa Damodara Dasa. Con l'incoraggiamento di Srila Prabhupada, Svarupa Damodara ben presto si laureò e si impegnò a servire Srila Prabhupada con lezioni scientifiche e scritti che si opponevano alle teorie atee della scienza moderna. Srila Prabhupada era ben consapevole del potente dominio della scienza sugli uomini di tutto il mondo. Si esponeva per combattere la loro propaganda atea. Sapeva che la Bhagavad Gita era la scienza più alta e vedeva che molte affermazioni scientifiche moderne si basavano su pregiudizi oltraggiosi. Con il loro linguaggio tecnico per addetti ai lavori, e la loro fede nel metodo scientifico, gli scienziati in realtà ignoravano sia l'origine sia la finalità dell'esistenza. Svarupa Damodara e pochi altri devoti che avevano ottenuto diplomi e lauree avevano formato il Bhaktivedanta Institute e stavano lavorando con i circoli accademici per stabilire le basi scientifiche della coscienza di Krishna. Srila Prabhupada era rimasto molto compiaciuto quando, a un congresso di scienziati, Svarupa Damodara aveva sfidato un premio Nobel, prevalendo sullo scienziato, il quale affermava che la vita era un fenomeno che si produceva a un determinato livello di complessità chimica. «Se ti do gli elementi chimici richiesti», gli aveva domandato Svarupa Damodara, «sei in grado di produrre la vita?» Lo scienziato aveva risposto con imbarazzo: «Non so». Ripetutamente nelle sue conversazioni e nelle lezioni, Prabhupada si era riferito a quell'episodio. Srila Prabhupada spesso elogiava il lavoro di Svarupa Damodara e il Bhaktivedanta Institute e assicurò che la BVT avrebbe fornito loro i fondi per le pubblicazioni, la ricerca e i progetti di costruzione. Aveva suggerito gli argomenti ed essi stavano sviluppandoli servendosi del linguaggio scientifico. Ora, Svarupa Damodara era tornato per godere di una maggiore associazione con Srila Prabhupada e, dopo avergli offerto i suoi omaggi, presentò a Prabhupada alcuni fiori di loto rosa. Srila Prabhupada ne prese uno tra le mani e ne aprì i petali. Gli altri li consegnò al suo segretario affinché li presentasse alle divinità. Svarupa Damodara aveva anche portato alcuni ananas maturi e immediatamente Prabhupada chiese di bere un bicchiere di succo d'ananas fresco. Svarupa Damodara stava organizzando una conferenza di scienziati a Vrindavana per discutere l'origine della vita. Egli aveva incontrato vari scienziati e professori, molti dei quali si erano mostrati interessati ad avvicinare Svarupa Damodara e a partecipare alla conferenza. Svarupa Damodara gli lesse il prospetto da lui preparato per annunciare la prossima conferenza. Prabhupada ascoltò in silenzio e alla fine disse: «Tutte le glorie a Svarupa Damodara!» Più tardi nel pomeriggio essi parlarono di nuovo. Sembrava che Srila Prabhupada non fosse mai troppo stanco o indisposto per discutere con Svarupa Damodara del modo di sconfiggere la scienza materiale. Grazie alle conversazioni con gli scienziati, Svarupa Damodara vedeva crescere le sue speranze. Disse a Prabhupada: «Penso che siano interessati al programma che stiamo preparando, altrimenti non si sarebbero presi la briga di rispondere. Alcuni di loro sentono che il nostro approccio all'argomento è unico. Non vi sono altre proposte di questo genere», rispose Prabhupada. «Essi considerano Dio come qualcosa di mistico, specialmente quell'assurda teoria di Darwin. Sono diventati come animali e considerano tutti alla stregua di animali. Questo mascalzone li ha convinti. Tuo nonno era una scimmia. Come hanno potuto diventare figli di una scimmia? Eppure, quest'idea continua. Un grande mascalzone questo Darwin. Per di più la sua teoria è considerata il più importante principio antropologico in tutto il mondo. Gli scienziati dovrebbero perciò unire i loro sforzi per opporsi a questa teoria. Il giorno dell'arrivo di Svarupa Damodara a Vrindavan arrivarono anche le prime piogge, che segnavano la fine dell'estate e l'inizio dei monsoni. Forti acquazzoni si riversavano mentre Prabhupada e Svarupa Damodara continuavano a parlare. Prabhupada disse che la teoria evoluzionistica vedica era stata presentata nel Padma Purana migliaia di anni prima di Darwin. Se possiamo far passare alcuni grossi scienziati dalla nostra parte, disse Svarupa Damodara, almeno qualcuno sarà sufficiente. Questo io chiedo, disse Prabhupada. Dopo 2 ore di conversazione, Tamala Krishna immaginò che Srila Prabhupada fosse stanco e interruppe. Vuoi che facciamo un kirtan ora, Srila Prabhupada? Ma Prabhupada lo corresse. Questo è kirtan, che sta andando avanti. È necessario capire che cos'è kirtan. Alcuni discorsi riguardanti Krishna, questo è kirtan. Sukadeva Goswami diventò perfetto col kirtan, ma che genere di kirtan era il suo? Egli esponeva lo Srimad Bhagavatam, rispose Tamala Krishna. Sì, disse Prabhupada, ti limiti a pensare che tamburi e carta siano kirtan? Invece ogni cosa che facciamo qui è kirtan. Qui non esistono connessioni materiali. Non stiamo parlando del modo di accrescere i nostri affari o di godere di donne e di vino. Questo non è il nostro obiettivo. Kautama shloka gunanuvadat. Cerchiamo di stabilire Krishna. Questo è kirtana. Shravanam kirtanam Vishnu. Lo sai questo? Considerando questa osservazione come un suggerimento, Svarupa Damodara continuò a parlare degli scienziati che aveva incontrato e che sembravano interessati all'argomento proposto per la conferenza, l'origine della vita. Sto pensando a quale titolo dare alla nostra conferenza, per esempio Bhaktivedanta Vijnana Conference in Vrindavana. No, disse Srila Prabhupada, la considererebbero in un'altra prospettiva pensando che Bhaktivedanta non è un Gyani. La prenderebbero in considerazione soltanto superficialmente, perché Bhaktivedanta non è uno scienziato. Uno dei devoti disse che in realtà Bhaktivedanta indica la scienza più elevata, e Srila Prabhupada disse che era d'accordo, ma capire la Bhakti, aggiunse, era molto difficile per un uomo comune. Perché non la vita viene dalla vita? Chiese Prabhupada e immediatamente Svarupa Damodara acconsentì. Fate qualcosa di straordinario, disse Prabhupada. Noi non siamo maghi come gli altri yogi. Il denaro e l'intelligenza ci sono e io posso dare l'ispirazione. I commenti di Srila Prabhupada implicavano spesso che le condizioni del suo corpo non avessero importanza, né per se stesso né per i suoi seguaci. E questo era un fatto, un'istruzione importante che riguardava il corpo del guru, Vapu, e le sue istruzioni, Vani. Il maestro spirituale non sarebbe stato sempre fisicamente presente, ma nella forma delle sue istruzioni egli era eternamente disponibile per il discepolo sincero. Quell'associazione era reale e personale, come l'associazione fisica. Che l'estasi del servizio in separazione fosse più grande era una realtà. Gli Shastra stabiliscono che il corpo del puro devoto è spirituale ma la sua presenza fisica nel mondo materiale è temporanea. Come Srila Prabhupada aveva detto di Bhaktisiddhanta Sarasvati, la sua morte significava che egli era andato a servire Krishna in un altro luogo. Per quanto riguarda il corpo del maestro spirituale, Srila Prabhupada aveva istruito i suoi discepoli nel libro Il Nettare dell'Istruzione. Situato nella propria originale coscienza di Krishna, un puro devoto non si identifica con il corpo. Tale devoto non dovrebbe essere considerato da un punto di vista materiale. In realtà si dovrebbe superare il fatto che un devoto è nato in una famiglia di bassa casta, che non ha un corpo ben conformato o un corpo deforme, oppure un corpo malato o infermo. Secondo il modo di vedere comune, tali imperfezioni possono sembrare di importanza preminente nel corpo di un devoto, ma, nonostante tali apparenti difetti, il corpo di un puro devoto non può essere contaminato. Coloro che sono avanzati nella comprensione spirituale si bagneranno nel Gange senza considerare le condizioni dell'acqua. I devoti che lavoravano intimamente con Srila Prabhupada non pensavano che egli si stesse deteriorando. Indipendentemente da come appariva, stava dando loro un'altra possibilità. Un'altra possibilità di servirlo. Volesse mangiare o non volesse mangiare, che fosse compiaciuto o dispiaciuto, che apparisse in buona salute o ammalato, gli corrispondevano di conseguenza, per dovere o per amore. Questo stato d'animo era diventato via via preminente, a mano che Srila Prabhupada diventava più dipendente dai suoi discepoli, che lo aiutavano a compiere tutte le sue funzioni. Aveva detto che era rimasto nel mondo al solo scopo di soddisfare il desiderio sincero che i suoi discepoli avevano di servirlo. Eppure, continuava a mettere in rilievo che il loro servizio alla sua forma fisica non era importante, come il fatto di seguire le sue istruzioni. Quando due sannyasi di Prabhupada presero congedo da lui, egli sorrise piacevolmente e disse: «Posso restare o andare, ma vivrò per sempre nei miei libri». Quando udì che 40.000 libri rilegati con copertina rigida erano stati distribuiti in una settimana, disse: «Se la distribuzione dei libri aumenta, non morirò. Voglio vivere per secoli». Tamala Krishna notò che la distribuzione dei libri era un genere di notizia che non era causa di mal di testa per Srila Prabhupada, e Prabhupada fece un largo sorriso. «No», disse, «è la mia vita». Un giorno, però, mentre sedeva nel giardino in compagnia di Tamala Krishna e di Svarupa Damodara e di altri devoti, Srila Prabhupada si turbò nello scoprire un errore in uno dei suoi libri già stampati. Tamala Krishna stava leggendo ad alta voce un verso del primo canto che cominciava con le seguenti parole: «Munaya sadhu pristoham». Srila Prabhupada gli fece leggere il parola per parola. Tamala Krishna lesse: «Munaya, o saggi, sadhu, questo è rilevante. Prishtaha, interrogato». «Sadhu?» domandò Srila Prabhupada. «Questo è un errore di sventatezza fatto dai redattori del sanscrito, che non è stato scoperto. Sadhu significa devoto. Non questo è rilevante». Srila Prabhupada fu preso dalla collera e inveì contro i mascalzoni studiosi di sanscrito. «Un po' di apprendimento», disse, «è pericoloso. Immediatamente credono di essere diventati grandi studiosi e pensano, lo metto a posto io, poi scrivono ogni assurdità». Per mezz'ora continuò a parlare dell'errore. era turbato. Ordinò a Tamala Krishna di scrivere subito alla BBT per interrompere queste speculazioni dei suoi discepoli che cambiavano i suoi libri a nome della redazione. I devoti erano spaventati nel vedere Prabhupada così arrabbiato. Si erano aspettati che gustasse serenamente lo Srimad Bhagavatam leggendo nel suo giardino. Egli spiegò: si tratta di un cambiamento serio, perché il significato ne risulta cambiato. Anche se gli acciari autorizzati facevano un errore, disse, il testo non doveva essere cambiato. Questo è Arsha Prayoga. In questo modo gli acciari sono onorati. Con la forte reazione a questo errore stampato, Srila Prabhupada di nuovo metteva in rilievo la grande importanza dei suoi libri. Tutto ciò che volevo dire, disse, l'ho detto nei miei libri. Se vivo, parlerò ancora un po'. Se volete conoscermi, leggete i miei libri. Srila Prabhupada fu contento in modo particolare della lettera che aveva ricevuto da Ghanashyama, il quale stava distribuendo i libri nei paesi comunisti dell'Europa orientale. Ghanashyama faceva parte del gruppo incaricato per la BBT, viaggiava sistematicamente da un paese all'altro del mondo, collocando set completi dello Srimad Bhagavatam e della Chaitanya Charitamrita di Srila Prabhupada nelle biblioteche universitarie. Nelle sue incursioni nell'Europa comunista, Ghanashyama aveva incontrato il successo. Il fatto di ascoltare il suo resoconto trasformò l'umore di Prabhupada. «I miei libri sono il vero comunismo», dichiarò con entusiasmo. «Sto scrivendo per l'intera società umana. La mia filosofia consiste nell'unire la società umana sulla base della coscienza di Krishna». E ciò in realtà sta accadendo. «Perché l'uomo di colore e l'uomo bianco lavorano entrambi per me?» Quanta potenza ha questo ragazzo? Praticamente sta predicando nella giungla. Le persone non conoscono il linguaggio, eppure gli stanno dando ordini permanenti di comportamento. Prabhupada aveva detto che l'unica vera medicina era il kirtan. Il kirtan, come egli aveva spiegato, includeva la predica attorno al mondo. E per Prabhupada il canto del santo nome e i resoconti del kirtan di predica da parte dei suoi discepoli sembravano essere non soltanto l'unica medicina, ma anche il suo sostentamento. La sera del giorno in cui aveva ricevuto la lettera di Ghanashyam, Prabhupada apprese che Gopala Krishna era arrivato con le copie di alcuni libri in hindi, che erano stati di recente pubblicati. Prabhupada era disteso nel letto, ma appena ricevette la buona notizia, alzò le sopracciglia e disse: «Portali immediatamente!» Gopala Krishna entrò con i libri e Prabhupada si sedette sul letto in estasi. Anni prima, Srila Prabhupada aveva messo le basi di una grande gurukula a Dallas, nel Texas. Quando tuttavia il governo dello Stato del Texas aveva cominciato a imporre troppe restrizioni, Prabhupada nel 1976 consigliò che i ragazzi della gurukula fossero trasferiti a Vrindavana, in India. La scuola dovrebbe essere trasferita nella nuova gurukula progettata a Vrindavana. Le facilitazioni sarebbero state predisposte al fine di accordarsi con le necessità dei brahmachari di svilupparsi spiritualmente. Vivere a Vrindavana era la perfezione più alta e crescere a Vrindavana era la più grande fortuna. Anche vivere a Mathura Mandala per 15 giorni garantiva la liberazione. A Vrindavana nessuno avrebbe messo delle restrizioni sulla scuola, anzi, il governo avrebbe incoraggiato l'iniziativa. A migliaia avrebbero mandato i loro bambini per essere educati come esseri umani e devoti. L'atmosfera di Vrindavana è al di là di ogni paragone e il Krishna Balarama Mandir è il più bello del mondo. Nel giugno del 1977 l'edificio della Gurukula era quasi completato e i devoti che la dirigevano stavano pensando di aprire la scuola molto presto. Stavano discutendo sull'uso che si sarebbe dovuto fare delle stanze, comprese quelle che dovevano essere adibite a uffici e a residenza per gli insegnanti. Sebbene Prabhupada non fosse stato consultato su questi particolari, sembrava informato su ciò che si stava progettando e un mattino comunicò al suo segretario che avrebbe voluto ispezionare da capo a fondo il nuovo edificio. Dopo aver avuto il darshan di Krishna e Balarama, fu condotto con la sua sedia a visitare la nuova costruzione. Egli si mostrò soddisfatto e notò: per grazia di Krishna tutto è stato costruito molto bene. Il secondo piano aveva una veranda in tutta la sua lunghezza, sulla quale si aprivano molte stanze collegate fra loro. Le persone incaricate della Gurukula avevano tutte una stanza in cui risiedere e una in cui lavorare. Molto confortevole, notò Prabhupada. Ascoltò e osservò ogni particolare, offrendo occasionalmente qualche suggerimento. Avrebbero dovuto esserci un giardino fiorito e una fontana giù nel cortile. Penso che a Vrindavana non esista nessun altro edificio come questo. Mentre salivano al primo piano, Akshayananda Maharaj, uno degli amministratori del tempio, disse a Prabhupada: voglio sistemare il mio ufficio qui. È bello, disse Prabhupada, ma poiché ora disponiamo di uno spazio abbastanza grande, non dovremo pensare. Terrò un piede in un posto e un piede in un altro posto, perché allora tutto sarà male amministrato. Non farlo, non abusare nemmeno di un pollice. Stavate progettando di avere 500 studenti, disse uno degli insegnanti della Gurukula. Perciò dovreste conservare il maggior spazio possibile per gli studenti sui diversi piani. Sì, sì, disse Prabhupada, questo era il punto che volevo mettere in rilievo. Un altro devoto però intervenne dicendo: abbiamo intenzione di unire insieme gli uffici amministrativi e quelli della Gurukula. No, disse Prabhupada, dovete invitare i bambini a venire qui, altrimenti che utilità ci sarebbe a costruire un edificio così grande? Non dobbiamo avere 3 dozzine di direttori e 4 studenti. Benché la voce fioca di Prabhupada si perdesse talvolta tra i rumori della costruzione e benché i suoi commenti fossero espressi in modo intermittente, mentre essi si spostavano di luogo in luogo, il suo messaggio risultò forte e chiaro. «Ora abbiamo ottime facilitazioni», disse. «Fate venire gli studenti. Questo è il primo principio». «Dobbiamo far venire prima gli studenti dell'ISKCON?» disse uno dei maestri. «ISKCON o FISKCON?» disse Prabhupada. «Portate gli studenti!» Il gioco di parole di Prabhupada fece ridere i devoti. Egli però era serio. «È una civiltà di Rakshasa, che sono demoni e mangiatori di carne», disse Prabhupada, e si mise a mimare il grido di un tipico venditore ambulante. «Dorupia, dorupia!» Ma niente conoscenza. Krishna dice, Tatade antara prapti, ma tutto ciò che loro possono capire è 2 rupie, 4 rupie. Non possono capire la vita eterna, ma soltanto come si può godere di questa vita. Non capiscono una sola riga della Gita, eppure dicono, io leggo la Gita. Queste tenebre si mantengono e le persone continueranno a rimanere nelle tenebre in nome della cosiddetta educazione universitaria. Perciò la nostra Gurukula avrà successo. Può darsi che ci voglia tempo. Dopo la visita alla Gurukula, Prabhupada fece sistemare ancora una volta la sua sedia giù, prima di tornare nelle sue stanze, con i devoti che risiedevano al Krishna Balarama Mandir riuniti attorno a lui, compresi gli studenti della Gurukula. Prabhupada fece con enfasi il punto della situazione. «Voi pensate all'amministrazione», disse. «Quel direttore, questo direttore e quali stanze utilizzare, ma la mia domanda è, chi vi dirigerà?» «Procuratevi quella persona. In Bengala esiste la superstizione che non si deve dormire con la testa rivolta verso nord». Allora un uomo dice, «Ma io non ho la testa». Per me il problema di metterla a nord o a sud non esiste. Pensare alla direzione per noi ora è la stessa cosa. Prima di tutto, chi vi dirigerà? Non va bene limitarsi a considerare l'ufficio amministrativo, questo o quello. La prima cosa è far venire gli studenti. Allora ci sarà successo.
The king was liable to be blamed for the untimely death of a child. The king was so responsible for the comforts of the citizens that he was to see that there was not even excessive heat or cold weather. Although there was no fault on the part of the king, the Brahmin whose child had died immediately went to the palace door and began to make accusations against the king and his policies. The present king, Ugrasena, is envious of the Brahmins. No one should offer respect or worship to a king whose only business is envy. He has no self-control and possesses bad character. If such a king is worshipped or honored by the citizens will never be happy. They will always remain poor, full of anxieties and aggrievement, and always unhappy.
Quel pomeriggio Prabhupada disse che avrebbe parlato allo staff della Gurukula. Essi si riunirono nella sua stanza ed egli li istruì come lui soltanto poteva. Egli, che era investito di potere per guidare l'organizzazione mondiale del movimento di Sri Chaitanya. Ora il nostro compito, esordì, è quello di avvicinare gli uomini d'affari di buona condotta e dir loro: si presuppone che i ragazzi della vostra famiglia siano di buon comportamento, di buon carattere e devozione. Chanakya Pandit dice: che utilità c'è nel generare figli simili a cani e gatti? Essi devono essere istruiti e devono seguire il Bhakti Marga. Noi insegneremo loro queste cose. Sollecitateli in questo modo. Nel nella società attuale e gli disse: il figlio di un primo ministro può essere un depravato. Il demone Hiranyakashipu non aveva voluto che suo figlio Prahlada fosse un devoto, voleva invece che fosse come lui, un imbroglione e un diplomatico. Oggi la società è popolata di piccoli Hiranyakashipu. La nostra idea invece è quella di creare tanti Prahlada. Srila Prabhupada continuò: almeno 250 studenti possono essere sistemati qui, da tutta l'India e dal mondo intero. Non potete portare qui 250 studenti? Che genere di amministratori siete? Io dico di portarne 500. Sollecitateli in questo modo: mi inchino ai tuoi piedi di loto, mi prostro 100 volte, per favore ascoltami. Sollecitateli in questo modo: dovete portare studenti, non solo stanze per l'amministrazione. Prabhupada disse che se la Gurukula avesse avuto successo e se l'ISKCON nel futuro avesse goduto di maggiore reputazione, il governo avrebbe accettato la guida dell'ISKCON e non avrebbe concesso alle persone di imbrogliare, sostenendo di essere brahmana e kshatriya senza bisogno di essere addestrati. Queste cose per ora sono un sogno, ammise Prabhupada, ma avrebbe dovuto essere fatto. Penso a tante cose, ma la mia vita è al termine. Perciò conservate queste idee, soprattutto voi che siete giovani.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Luglio portò a Vrindavana la stagione delle piogge. Fin dall'inizio del mese le nuvole avevano cominciato ad ammassarsi, a metà luglio sarebbe piovuto ogni giorno. Il forte profumo del fiore Kadamba riempiva l'aria e dopo una pioggia i nim fioriti spandevano il loro aroma che sa di cipolla. I pavoni, con le loro code piumate, erano diventati estatici. Danzavano, tubavano ed emettevano il loro richiamo. Talvolta, improvvisa, una tempesta si scatenava mentre Srila Prabhupada era seduto sul suo letto o al suo tavolo di traduzione, in una parte non protetta della veranda, e i suoi servitori si precipitavano fuori per trasferirlo nella stanza il più celermente possibile. Talvolta, quando la pioggia gli impediva di sistemarsi in giardino, Prabhupada doveva accontentarsi del piccolo portico che guardava sul giardino. Ma almeno i 120 gradi Fahrenheit si erano mitigati e le giornate erano diventate più tollerabili. Prabhupada riposava tranquillo e continuava la sua routine giornaliera, aspettando di vedere quel che era il desiderio di Krishna. Spesso si svegliava alle 6 del mattino e apriva gli occhi per guardare Tamala Krishna che era accanto al suo letto. Allora, Damala Krishna o un altro servitore gli strofinava leggermente la schiena, mentre Prabhupada esprimeva il suo pensiero. Pochi devoti stavano visitando Vrindavana e agli ospiti raramente era concesso di vedere Prabhupada. La sua salute non migliorava, ma non sembrava nemmeno che fosse giunta a un punto critico, come era avvenuto in maggio. Tuttavia, poiché non riusciva a mangiare, Prabhupada non stava recuperando le forze. La terapia principale per lui consisteva nell'ascolto, Kirtan, Srimad Bhagavatam e Chaitanya Charitamrita. Uno dei discorsi preferiti da Srila Prabhupada durante quei giorni riguardava un modello dell'universo che doveva servire come base per un planetario vedico. Il suo discepolo Ambarisha, il nipote di Henry Ford, si era impegnato a fare una donazione per costruire un sontuoso museo planetario in una grande città come Detroit o Washington. Srila Prabhupada voleva presentare la struttura dell'universo così come era essa era presentata nel quinto canto. Ma a questo riguardo nessuno era stato in grado di indicare come si sarebbe dovuto procedere. I devoti che vi si erano cimentati si erano sentiti spesso frustrati nel tentativo di conciliare la descrizione dello Srimad Bhagavatam con le concezioni dell'astronomia moderna. A Bombay essi avevano portato dinanzi a Prabhupada un cosiddetto astronomo vedico, il quale tuttavia non era stato in grado di fare nemmeno un semplice diagramma. Gli scienziati moderni non danno credito al racconto del Bhagavatam che definisce la terra di nome Jambudvipa e la descrive come un'isola situata nel mezzo di oceani concentrici e di isole. Per gli scienziati non esistono nemmeno montagne di altitudine simili a quelle descritte nella letteratura vedica. Srila Prabhupada tuttavia mise in guardia i devoti affinché non si lasciassero guidare dai loro pregiudizi occidentali, ma cercassero di capire l'universo sulla base delle descrizioni contenute nel Bhagavatam. Prabhupada ammetteva che ciò era estremamente difficile. Egli disse: «Quando scriverò queste pagine, pensavo che non sarebbe stato possibile per me portare a termine questo lavoro a meno che qualcuno mi aiutasse». «E come hai fatto a scriverlo?» domandò Tamala Krishna. Srila Prabhupada rispose: «Krishna mi ha aiutato». «Non so», rideva, «quel qualcuno, Krishna, venne in mio aiuto». Inevitabilmente i devoti domandarono: «Ma come potremo spiegare ciò agli scienziati?» «Non è necessario soddisfare gli scienziati», rispose Srila Prabhupada. «Dobbiamo seguire la descrizione degli Shastra. Se essi possono capire, allora capiranno. Altrimenti, non è nostro compito soddisfare i cosiddetti scienziati. Noi abbiamo a che fare con la vera descrizione». Tamala Krishna suggerì che il planetario avrebbe significato la caduta della civiltà occidentale. «Sì», disse Prabhupada, «voglio rendere palese che essi ci stanno ingannando. Il loro unico interesse consiste nel guadagnare, e per questa ragione essi ingannano. Se voi potete fare questo planetario, sarà un grande successo, un trionfo». Ai primi di luglio, alcuni devoti a Vrindavana stavano lavorando su schizzi dell'universo dedotti dallo Srimad Bhagavatam. Erano confusi, tuttavia, sul modo di spiegare le fotografie della Terra giunte via satellite, perché esse sembravano in contrasto con le descrizioni dello Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada aveva risposto che gli scienziati erano legati dal loro stesso condizionamento e non potevano andare al di là di un determinato punto. Quando Tamala Krishna ripeté che la descrizione dello Srimad Bhagavatam non concordava con il viaggio moderno attorno alla Terra, Prabhupada insisté affermando che non era così. «Avete i vostri pregiudizi», disse. Siete condizionati dal vostro preconcetto circa la natura di ogni cosa. È proprio come un toro che procede alla macinatura girando attorno in un cerchio. È legato ed è costretto a quel movimento circoscritto. Similmente ognuno è legato. Non si può andare al di là di un punto, né è possibile muoversi nel modo desiderato, proprio come accade al toro. Ci hanno ingannato circa il viaggio sulla Luna, perciò come possiamo dar loro affidamento? Vogliono darci una spiegazione dell'intero universo, ma come possiamo dar loro credito? Quando qualcuno ha dimostrato di essere un impostore, rimarrà sempre tale. Un gentiluomo dirà, non so. Questi però non sono gentiluomini, appartengono alla categoria dei fannulloni. Come possiamo fare affidamento su di loro? Dicevano che il mondo era piatto, poi Galileo disse che era rotondo, e per questa ragione l'hanno quasi impiccato. Essi non lo sapevano, ed egli non lo sapeva. La nostra conoscenza, invece, non cambia, perché è perfetta. Appena in essa si verifica un cambiamento, la conoscenza non è più perfetta. Pochi giorni più tardi la commissione dei devoti tornò da Prabhupada. I devoti dissero di non aver ancora trovato risposta alla domanda sul modo in cui la descrizione di Jambudvipa del Bhagavatam poteva essere conciliata al fatto di poter viaggiare verso occidente da Los Angeles e raggiungere l'India. Srila Prabhupada rilevò che essi non dovevano preoccuparsi ora di tali questioni secondarie. Egli si riferì all'Oceano Pacifico come a una goccia d'acqua. Le descrizioni del Bhagavatam non potevano essere circoscritte nei limiti della conoscenza mondana. Prabhupada citò l'esempio di Narada Muni, che tornando da Vaikunta aveva risposto a un semplice ciabattino che si era informato sulle attività di Narayana, affermando che Narayana stava facendo passare un elefante attraverso la cruna di un ago. «Oh, Narayana è così grande!» aveva detto il ciabattino. A questo punto però un colto brahmana era intervenuto dicendo «Si tratta soltanto di storie!» Narada allora aveva chiesto al ciabattino «Come puoi credere che Narayana stia facendo passare un elefante attraverso la cruna di un ago?» «E perché no?» aveva detto il ciabattino. «Io sto seduto sotto un albero bagnano. L'albero è carico di frutti». E ogni frutto contiene tanti semi, ognuno dei quali crescerà fino a diventare un grosso albero bagnano. Srila Prabhupada spiegò che con la logica sperimentale non è possibile capire ciò che è inconcepibile. Tutto è inconcepibile, disse, e questi mascalzoni vogliono rendere tutto concepibile. Non insuperbitevi della vostra cosiddetta educazione. Essa non ha alcun valore. Un giorno, mentre Srila Prabhupada era seduto nel giardino e stava ascoltando alcune notizie che il suo segretario gli comunicava, molte scimmie apparvero sulla cima dell'alta parete e si misero ad osservare i devoti. Spesso Prabhupada aveva chiesto ai devoti di allontanarle e un giorno aveva perfino chiesto che la scimmia di pezza fosse sospesa per il collo a un albero per spaventare le altre. Le scimmie però arrivavano ancora. Talvolta la vista di una scimmia suggeriva a Prabhupada un'osservazione riguardante Darwin. Una volta Prabhupada stava dicendo che Krishna trattava le scimmie come amici. dava loro il burro e giocava con loro nella foresta. Mentre parlava, alcuni scoiattoli correvano lungo la sommità della parete e occasionalmente pappagalli verdi calavano in coppia nel cortile emettendo il loro acuto verso e svolazzavano tra i rami di un cespuglio per riprendere subito il volo verso il cielo al di sopra del giardino. Improvvisamente un grosso pavone si posava nelle vicinanze ed esibiva le sue penne azzurre, verdi e porporine, come mettendosi in posa per il piacere dei devoti. Srila Prabhupada sedeva silenzioso mentre un brahmachari lo sventagliava senza sosta. Tamalakrishna invece aveva in mente una questione che pensava non avrebbe richiesto uno sforzo eccessivo per Srila Prabhupada se avesse voluto rispondere. Seduto ai piedi del suo maestro spirituale, introdusse un importante discorso. Srila Prabhupada, cominciò, stiamo ricevendo un gran numero di lettere, ora, da persone che vogliono ricevere l'iniziazione. Da un po' di tempo a questa parte, poiché tu ti sei ammalato, abbiamo chiesto loro di aspettare. Tamalakrishna suggerì che dovendo il guru assumersi il karma del discepolo ed essendo la sua salute, dice la Prabhupada, già debole, sarebbe stato opportuno per lui aspettare prima di accettare un numero più grande di discepoli. Srila Prabhupada non parlò e la pace di Vrindavana fu interrotta soltanto dal mormorio della fontana. Poi cominciò a parlare, nominò tre dei suoi discepoli e disse: questi tre discepoli possono farlo. Tamalakrishna si informò se i devoti in America avrebbero dovuto scrivere direttamente a questi suoi discepoli per l'iniziazione. I più vicini, disse Prabhupada, e nominò altri tre discepoli che guidavano i devoti in Europa. 5, 6 devoti possono dividerseli, disse Prabhupada, chiunque si trovi più vicino. Tamalakrishna si informò se questa descrizione si riferiva sia alla prima iniziazione sia alla seconda e Prabhupada rispose di sì. Allora non c'è bisogno che i devoti scrivano a te per la prima e la seconda iniziazione, chiese Tamalakrishna. Possono rivolgersi al devoto che risiede nel luogo più vicino. Tutte queste persone però sono ancora tuoi discepoli. Chiunque debba dare l'iniziazione lo fa a tuo nome. Sì, disse Prabhupada. Tamalakrishna chiese se c'era qualcuno in India che Srila Prabhupada volesse incaricare di ciò e Srila Prabhupada aggiunse un altro nome. Srila Prabhupada chiese di ascoltare i nomi che aveva dato e Tamalakrishna ripeté 7 nomi. Questo è tutto, disse Prabhupada. Ora assegnate questo compito. Per il presente 7 nomi. Poi egli aggiunse 2 nomi ancora. Così, senza la necessità di aspettare me, disse Prabhupada, chiunque voi consideriate meritevole sarà a vostra discrezione. Srila Prabhupada non aggiunse altro e dopo pochi minuti Tamalakrishna chiese a Prabhupada se voleva ascoltare un kirtan. Srila Prabhupada assentì con un gesto e i cantori che erano in attesa vennero da lui. Il mattino dopo Srila Prabhupada aggiunse ancora 2 nomi che avrebbero agito come Ritvik, ossia rappresentanti della Charya. Srila Prabhupada non amava l'idea che i nuovi arrivati all'ISKCON dovessero aspettare inutilmente per un lungo periodo al fine di essere iniziati. Ora le iniziazioni potevano continuare regolarmente a discrezione degli 11 uomini da lui scelti. E termina qui, anche per oggi, la nostra lettura, dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato Ho fatto la mia parte.
Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.